Buon pomeriggio a tutti, proseguiamo oggi con i Pirkei Avot e andiamo a vederci quelli che sono dal 23 al 26 secondo la numerazione che abbiamo qui fra parentesi. In questo capitolo 4 stiamo seguendo la numerazione fra parentesi. Dunque, il primo di questi Pirkei Avot, il numero 23, è di Rabbi Shimon ben Elazar, leggiamolo. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al terazze et chaverecha, o et chaverecha, bishat kaso, ve al tenachamenu, beshaha shemeto mutal lefanav, ve al tishal lo, bishat nidro, ve al tishtaddel liroto, bishat kalkalato. Leggiamo neanche la traduzione. Rabbi Shimon, figlio di Elazar, affermava: non tentare di placare il tuo compagno nell'ora della sua ira, né cercare di confrontarlo nel momento in cui il suo morto giace davanti a lui, non fargli domande nel momento in cui esprime il suo voto. Una persona pronuncia un voto sotto il dominio di una forte emozione, di fronte a stati d'animo in cui l'uomo assume su di sé gravi responsabilità, si deve mantenere un rispettoso silenzio. Tutta questa parentesi non è evidentemente parte della traduzione, è già una spiegazione interessante e nel seguito cercheremo di darne una anche leggermente differente. Proseguo nella traduzione e non cercarlo nel momento della sua vergogna. Allora, abbiamo qui quattro insegnamenti in questa massima di Rabbi Shimon ben Elazar che hanno evidentemente tutte quante una radice comune che si richiama a quello che già nel Kohelet era l'idea, la kol et, c'è cioè un momento, c'è cioè un tempo per ogni cosa. Ossia, troviamo qui una serie di quattro situazioni nelle quali una persona ha un'intenzione di fare una cosa buona nei confronti di un'altra persona, un'azione buona, un'azione di soccorso, di aiuto nei suoi confronti. Però c'è una raccomandazione importante che è quella che Rabbi Shimon ben Elazar fa, che non basta l'intenzione di fare una cosa giusta, buona, occorre anche che sia fatta nel modo giusto e in particolare in questo caso nel momento giusto. La Mishnah si occupa qua di spiegarci quattro esempi nei quali il soccorso verrebbe anzi prestato in un tempo sbagliato, in un momento sbagliato. E questo è quello che anche i maestri dicono in un'altra forma, così come è una mitzvah dire una cosa che tu sei convinto che verrà ascoltata, è altrettanto una mitzvah non dire una cosa che tu pensi che non verrà ascoltata. Ok? Vediamone il dettaglio. Abbiamo qui quattro affermazioni, come abbiamo detto. La prima si riferisce a un momento di ira, un momento di rabbia di una persona. Non tentare di placare il tuo compagno nell'ora della tua ira. Penso che sia esperienza comune a tutti. Quando una persona è troppo arrabbiata è inutile cercare di fermarla in quel momento. Occorre azzeccare il momento giusto in cui si può ricondurre alla ragione. Né cercare di confortarlo nel momento in cui il suo morto giace davanti a lui è la seconda affermazione. In questo caso è più nettamente definita la tempistica, abbiamo una halakhah precisa, perché purtroppo la circostanza della morte di una persona è una circostanza molto ben definita e quindi la halakhah ha potuto anche stabilire dei tempi chiari, netti, nei quali si fa la consolazione della bella. Una di queste Di queste regole, di questi avvertimenti, è il fatto che il Nichum Avelim, la consolazione della persona che è in lutto, vada fatta dopo la sepoltura e non prima, fin tanto che la persona è prima della sepoltura è ancora più scossa di quanto possa esserlo dopo ed è anche presa dalla necessità di compiere l'azione, quindi non è il momento giusto per poterlo consolare. Il momento inizia dopo, e perfino subito dopo la sepoltura c'è una cerimonia precisa nella quale si comincia a dare conforto agli Avelim, poi si vanno a trovare a casa e poi si aiuta a preparare per il primo pasto e tante altre regole che non è qui il luogo per discutere, per rivedere in dettaglio. E diciamo che una sola vorrei richiamarne perché mi sembra vicina a quello che è l'insegnamento qua nei Pirkei Avot ed ha a che fare con il parlare, con il rivolgersi alla persona in lutto. Tante volte non si sa bene cosa dire o cosa fare. Occorre ricordare che quando si va per trovare una persona che è in lutto, l'indicazione dei maestri è quella di sedersi a fianco a lui, di stare insieme a lui, di stare in silenzio insieme a lui ed aspettare che sia egli stesso a parlare per primo, a iniziare a parlare, a rompere il silenzio. Questo evidentemente da una parte ci toglie anche d'impaccio e dall'altra è una raccomandazione importante perché è lasciare a lui, mentre gli si fa percepire la nostra presenza, però lasciare a lui o a lei ovviamente la sensibilità di quando si sente di voler parlare e quando invece preferisce rimanere in silenzio. La terza affermazione che troviamo nella Mishnah è quella del non fargli domande nel momento in cui esprime il suo voto. Ora qui occorre un attimo spiegare di che cosa stiamo parlando. I nostri maestri si dividono in due grandi correnti di pensiero, se fare un voto sia cosa buona oppure no, se sia una soluzione valida oppure se bisogna piuttosto astenersi dal farlo. E in ogni caso, anche chi sostiene che sia un buon metodo per frenarsi quando una persona lo ritenga opportuno, si deve essere assolutamente tranquilli, sicuri del fatto che sia un voto, un neder, che la persona che lo prende su di sé possa poi rispettare, abbia la forza, la capacità di rispettarlo. Quando ciò non avviene, c'è un modo per uscire dalla situazione di voto ed è quello di chiedere in qualche modo che venga sciolto. E qual è questo modo? È trovare una qualche conseguenza del voto fatto dalla persona a cui la persona stessa non aveva pensato e che se avesse considerato non avrebbe fatto il voto. Quindi questo meccanismo di portarlo a pensare a qualche cosa, a qualche aspetto che non aveva considerato opportunamente, fa sì che il voto possa essere sciolto. Se una persona fa queste domande che in futuro avrebbero potuto anche aiutare la persona a uscire da un voto che in fondo non desiderava o che non riesce a rispettare, se gliele fa nel momento in cui il voto stesso lo sta facendo, lo sta formulando, la persona normalmente sarà portata a dire sì, certo, lo voglio fare lo stesso, anche considerato questo, anzi anche considerato quest'altro, e quindi verrà di fatto, anziché a aiutarlo, il suo interlocutore verrà a togliergli delle possibili uscite future, perché nel momento, nell'impeto di fare il voto, la persona sarà portata a dire ho considerato tutto e lo voglio fare lo stesso. Ok? E veniamo così al quarto insegnamento di questa prima Mishnah e non cercarlo nel momento della sua vergogna. La vergogna è evidentemente la vergogna, secondo la maggior parte dei commentatori qua, la vergogna è la vergogna per un peccato. In realtà il testo dice calcalato, della sua rovina, quindi potrebbe riferirsi anche a una situazione in cui una persona si vergogna non per una colpa o per un rimorso di qualcosa, ma più semplicemente perché ha fatto una sciocchezza, una cosa che gli è risultata poi in un risultato negativo, e potremmo dire in termini molto semplici, si sente stupido, insomma. Non è quello il momento in cui andare a cercarlo. Anche in questo caso bisogna dare il tempo alla persona di smaltire un po' e poi certo cercare di portargli il supporto e cercare di aiutarlo a risollevarsi. Occorre qua fare un po' una riflessione su questa idea della vergogna, di non vedere una persona nel momento in cui si vergogna. Se noi ci pensiamo un attimo, l'idea di vergogna nella parola ebraica busha o anche in altre espressioni ha un'importanza fondamentale. Pensiamo a questi due insegnamenti che troviamo nella Gemara. Per esempio, il primo dice, sono entrambi molto molto noti, il primo dice Noach lo le Adam sheyapil et atzmo ve'al yalvin penecha verot berabim, è meglio, è preferibile che una persona si getti in una fornace ardente piuttosto che svergognare in pubblico un'altra persona. Questo si impara dall'episodio di Yehuda e Tamar, d'accordo? Allora, fino a questo punto è importante non procurare vergogna a qualcun altro. In un altro insegnamento della Gemara c'è scritto invece che Kola osed vara vera umit bayeshbo mochalim lo al kolom notavo. Chiunque faccia un peccato, una trasgressione e si vergogni poi di questo, gli si perdona tutte quante le sue colpe. Quindi la vergogna diventa uno strumento di espiazione. Ok? Inoltre, se tutto questo ancora non bastasse a sottolineare quanta sia la sensibilità dei maestri nei confronti della vergogna, troviamo anche che del popolo ebraico sono quelle di essere, devono essere quelle di essere Baishanim Rahmanim Begomele Hasadim, cioè Baishanim da Busha, ancora una volta da vergogna, persone dotate di senso di vergogna, misericordiose e che facciano opere buone nei confronti di altri. Per finire, più avanti nel quinto capitolo di Pirkei Avot, troveremo ancora esplicitamente un insegnamento che ha a che fare con il senso di vergogna, ok? Che dice Aspanim lageinom uvoshepanim. No, chi ha Aspan, chi ha una faccia forte, dura, quindi il superbo, insomma, è destinato al Ghinam, all'inferno, possiamo dire, e invece chi ha senso di vergogna, chi ha pudore, Boshet Panim, è destinato al Gan Eden. Vediamo ora la seconda Mishnah di questo pomeriggio, la numero 24, è un insegnamento di Shemuel HaKatan. Anzi, preferirei prima ancora di vedere il testo stesso della Mishnah, di raccontare qualcosa su questo personaggio, un personaggio molto particolare. E forse è uno dei legami, oltre che il contenuto del suo insegnamento, proprio già dal suo nome con l'insegnamento precedente. Ed è questo, Shemuel HaKatan, perché si chiama HaKatan, il piccolo? Una spiegazione è che era chiamato il piccolo perché lui si faceva piccolo. cioè lo faceva per modestia. Raccontiamo un aneddoto al suo riguardo che illustra questo fatto. Una volta i Chachamim si trovavano convocati nel secondo piano della casa di Rabban Gamliel, perché dovevano decretare l'anno embolismico, cioè l'aggiunta di un mese all'anno, e per questo servivano sette Chachamim. Quando arriva Rabban Gamliel, che era il presidente del Sinedrio, no, ne trova otto e si chiede chi è che è venuto senza aver avuto il permesso che scenda. A quel punto si alza Shemuel HaKatan e dice: sono io che sono venuto in più, sono venuto non per contribuire alla dichiarazione dell'anno embolismico, ma per imparare Halakha. Gli disse Rabban Gamliel: rimani pure. Sarebbe opportuno, sarebbe degno che tutti gli anni fossero resi embolismici con te per mezzo tuo, però i Chachamim hanno stabilito che l'anno embolismico sia decretato soltanto da quelli che sono stati esplicitamente invitati per questo. Ora, il seguito della storia è che in realtà non era affatto Shemuel HaKatan quello in più, lui faceva parte dei sette convocati, però aveva, diciamo così, preso questa iniziativa per togliere d'impaccio uno dei presenti che necessariamente doveva essere quello in più. Quindi così forte, così tanto era il suo, diciamo, senso di attenzione per gli altri, perfino di un altro che evidentemente in questo caso aveva fatto una cosa non perfettamente giusta, non corretta, quella di aggregarsi quando non era stato in realtà convocato. Ebbene, che cosa dice Shemuel HaKatan? Shemuel HaKatan Omer, Binfolo Yedecha Altismach, Uvikashalo Agliagelli Becha, Penire Adonai Berabehenav, Beheshit Mehalav Appo. Shemuel il piccolo affermava: non gioire quando cade il tuo nemico e non rallegrarti, scusate, in cuore quando egli inciampa, perché Dio, vedendo ciò, ne avrebbe dispiacere e ritrarrebbe la sua ira da costui. Ovviamente un insegnamento noto, soprattutto la prima parte è spesso citata, ed è effettivamente un insegnamento basilare del modo in cui una persona deve comportarsi. Cosa c'è di strano in questo insegnamento? Che in realtà non è un insegnamento, è una citazione, non è nient'altro che la citazione di due versetti del Mishlei, del libro dei Proverbi. E allora, perché vengono attribuiti a lui? Perché la Mishnah, in tutti i Pirkei Avot, non troviamo un altro esempio del genere in cui Shemuel HaKatan Omer, Shemuel il piccolo affermava, e poi c'è una citazione che non è altro che la citazione di due versetti del Mishlei, perché è questo. Probabilmente si deve intendere che questa era una sua regola di vita e era anche quanto egli usava citare agli altri, e forse è una testimonianza della sua stessa modestia di non voler aggiungere niente di suo, diciamo, e quindi soltanto di volersi accontentare di citare fonti. Dicevo che anche il contenuto è legato alla Mishnah precedente, perché nella precedente Mishnah, nell'ultimo dei quattro insegnamenti della precedente Mishnah, abbiamo visto il senso di attenzione che va posto nei confronti della vergogna di una persona. E qui abbiamo invece sembra essere complementare, che perfino nei confronti dei tuoi nemici non devi gioire decaduta quando vedi la loro disfatta. Esiste un'altra versione di questa Mishnah, ed è una versione che prevede un'aggiunta alla citazione dei due versetti del Mishle. In questo caso, quindi, troviamo un vero e proprio insegnamento suo, diciamo, la Katan, e quindi, diciamo così, rientreremmo nella norma, o ci avvicineremmo perlomeno nella norma di tutte quante le altre Mishnayot dei Pirkei Avot, in cui il maestro non solo cita qualcosa, ma insegna anche qualcosa di suo in aggiunta alla citazione, anche se rimarrebbe assolutamente preponderante la citazione rispetto al suo commento. Questa versione alternativa si ritrova in molti dei Rishonim, in molti dei commentatori classici, anche la Rambam, la Rashi riportano, e sostanzialmente dice questo. Dice così bisogna leggere, dopo aver citato i versetti, Haron Af lo Nemar e la Appo, Melamed Shemochalim lo Kol Abonotav. C'è una precisazione che verrebbe aggiunta da Shemuel a Katan dopo la citazione del versetto, che se noi guardiamo l'ultima parola qui, Beeshiv Me'alav Appo, no? E che abbiamo tradotto come ritrarrebbe la sua ira da costui, però l'espressione non è Haron Af, come normalmente è l'espressione che indica in ebraico l'ira, non è scritto Haron Apo, l'ira del Signore, ma semplicemente Apo. E questo indicherebbe che l'ira non è soltanto, diciamo così, sospesa, ma è proprio completamente ritirata da parte di Kadosh Baruch Hu. Questo in pratica lo vediamo anche nelle parole di Avrabanel, che è un commentatore italiano molto importante, no? Che significa che il se fosse rimasto un minimo di se avesse ritirato il Haron Apo, ma non tutto l'Apo, per così dire, allora avremmo pensato che comunque prima o poi avrebbe Kadosh Baruch Hu risistemato i conti con non essendoci questa parola, avrebbe ritirato del tutto. Perché questo? Perché il fatto del vedere, del gioire della caduta del proprio nemico fa sì che poi venga ritirata la punizione da questo nemico stesso. Beh, sono tantissime le spiegazioni che vengono date al riguardo. Ne proponiamo alcune. Una dice che è così forte il dispiacere del nemico stesso nel vederti gioire che questo dispiacere è già di per sé punizione sufficiente e quindi diciamo così lo mette al riparo da altre punizioni. Interessante il commento che ha qui il Rabbi Chaim di Volozhin, che dice: in realtà è il tuo approccio che gioisci della caduta del tuo nemico che non è buono, e questo perché meglio sarebbe stato pregare perché questa persona facesse Teshuvah piuttosto che gioire per la sua caduta, per la sua catastrofe, qualunque sia la cosa che gli sia capitata. Infine, un'ultima spiegazione che possiamo citare del Malbim al Mishle, dove dice, anche simile alla precedente, in cui dice: nel momento in cui Kadosh Baruch Hu vede la tua il tuo malanimo e la tua attitudine alla vendetta, allora comincerà a pesare le colpe del tuo nemico rispetto alle tue. Può darsi che tutto sommato dal confronto tu non esca così tanto vincente e quindi potrebbe ritirare da lui la sua ira, anzi Malvin si spinge anche oltre, potrebbe ritirare da lui la sua ira e trasferirla su di te. Quindi in ogni caso il gioire per la caduta persino del proprio nemico non è affatto pratica né lodevole né raccomandabile, neanche diciamo così, se ci volessimo soltanto rifare alla sua conseguenza pratica. Passiamo alla Mishnah successiva, siamo quindi al numero 25, sempre fra parentesi, e troviamo qui Elisha ben Avuya, personaggio anche questo molto particolare, in modo completamente differente da Shemuel HaKatan. Elisha ben Avuya Omer, all'omè di Eled le Maudome, li dioch tuva al Neyar Hadash. Ve'alome zaken le maudome li dioch tuva al neyar machuk. Leggiamo la traduzione. Elisha, figlio di Abuya, affermava che chi impara da giovane a che cosa si può paragonare? Ad inchiostro scritto su carta nuova. E chi impara da vecchio a che cosa si può paragonare? Ad inchiostro scritto su carta cancellata. Allora, probabilmente ha un'idea. Questo Elisha ben Avuya, abbiamo detto, è un personaggio particolare, subito spiegheremo brevemente perché, è messo nel senso della sua personalità in contrapposizione a Shemuel HaKatan, il precedente. Shemuel HaKatan, il modesto precedenza contro Elisha ben Avuya, è persona assolutamente tronfia, superba. Qual è la storia di Elisha ben Avuya? Non è neanche chiamato Rav, e non perché non come segno di grandezza, come invece è il caso di Shemuel HaKatan, per il quale si potrebbe dire che l'assenza del titolo Rav o Rabbi è per dargli ancora più importanza. Nel caso di Elisha ben Avuya è un titolo rimosso in realtà. Qual è la storia? Elisha ben Avuya era un grande maestro, in particolare era il maestro per eccellenza di Rabbi Meir, che poi continuò a studiare con lui anche dopo che Elisha ben Avuya cambiò completamente strada e si allontanò completamente dalla Torah, fino al punto da essere chiamato da tutti quanti Acher, l'altro, no? Quello che aveva preso un'altra strada, la direzione opposta, quel trasgressore di tutte quante le regole, a seconda poi delle tradizioni, ce ne sono alcune che si accaniscono particolarmente contro di lui, altre che hanno un finale un po' più generoso, ma comunque è per eccellenza il Rav che ha perso la propria posizione di Rav, appunto. Qual è la sua storia? Una tradizione afferma che fosse una tradizione riportata nel Talmud Bavli, che fosse uno dei quattro rabbini entrati nel Pardes. Pardes potrebbe essere l'iniziale dei quattro modi di studiare la Torah. Dal contesto si potrebbe pensare che si occupavano di Maaseh Bereshit, di Maaseh Merkavah, quindi della creazione o del carro divino, quindi di ragionamenti particolarmente esoterici. Insomma, la storia è che da questo Pardesi in realtà soltanto Rabbi Akiva esce bene, gli altri no, e in particolare Elisha ben Avuya prende una strada che è di rottura con il credere nel Signore e il rispettare le regole. Secondo altre tradizioni, l'origine di questa sua uscita dal consesso del dei maestri, sono altri, sono il non aver potuto sopportare la fine atroce o precoce di alcune persone. Sia quello che sia il motivo, Rabacher esce dal, diciamo così, dall'osservanza, dal rispetto delle norme e diventa un altro, diventa Acher. Dobbiamo dire che comunque, no? La Mishnah qua nei Pirkei Avot sceglie di mantenere il suo insegnamento. Non si sa, alla fine ci sono discussioni rispetto tradizioni diverse, non discussioni, tradizioni differenti rispetto alla fine di Elisha ben Avia, al quale Rabbi Meir rimase in ogni caso vicino fino alla fine, né con l'intenzione di riportarlo, di fargli fare Teshuvah, e non è chiaro se ci si è riuscito o meno. Secondo la tradizione particolare del Talmud Bavli, verosimilmente no, secondo il Talmud Yerushalmi forse. Questo era Elisha. Per quanto riguarda il contenuto del suo insegnamento, Elisha ben Avuya dice qui una cosa che va vista poi in relazione, infatti non a caso il testo qui li riporta 25, 26, 27, fra parentesi, una appresso all'altra, sono tutti quanti, sono tutti e tre insegnamenti da vedere insieme e a confronto. Nei limiti invece di quello che abbiamo questa sera, vediamo la 25 e la 26, e il 27 lo lasciamo alla prossima volta, così rimane anche un po' di suspense, rimane il tempo per pensarci. Allora, Elisha ben Avuya dice che se uno studia da giovane, no, ricorderà bene quello che studia, lo studio si imprimerà bene nella sua mente in modo chiaro, come un inchiostro scritto su carta nuova. Quindi insegnamenti precisi, insegnamenti nitidi che potrà ricordare bene. A differenza della persona che impara da vecchio, che assomiglia a chi scrive su carta cancellata. Quindi vuoi che aderisca meno al supporto su cui viene scritto, quindi verrà scordato più facilmente, vuoi perché in realtà sarà meno nitido, no? Di più difficile lettura, si confonde con quello che già c'era scritto sotto, in ogni caso l'insegnamento risulterà meno chiaro o con una presa inferiore rispetto a chi ha studiato da giovane. Ovviamente l'intenzione non è che se uno studia da giovane poi basta quello e non serve. Gli insegnamenti dei nostri maestri sono pieni di raccomandazioni al fatto che quando non si ripassa la propria sapienza non si mantiene, deve essere uno sforzo costante, altrimenti si finisce per dimenticare e per perdere sempre più. L'insegnamento qua è evidentemente che bisogna iniziare da giovani e poi è sottinteso che non ci si debba mai fermare. Allora arriviamo alla Mishnah numero 26, dove troviamo un maestro in piena regola, Rabbi Yosef Bar Yehuda, che ha una particolarità, quella di essere Ish Kfar Bavli. Era persona, abitante del villaggio babilonese. Che significa questo? Che esisteva in Eretz Israel un insediamento che evidentemente era popolato da persone che erano originarie della Babilonia. E quindi questo luogo era noto come il villaggio dei babilonesi. Questo è un aspetto molto attuale nella moderna storia dello Stato di Israele, dove chi arriva e fa l'aliyah tende poi a rimanere in una comunità dove può essere identificato e può identificarsi con la propria comunità di origine. Quindi in fondo ci sono su questo delle basi classiche assolutamente autorevoli, così come c'era anche la dinamica di tutti quelli che in Babilonia rimanevano e che non venivano in Israele, quindi tutta la questione rispetto a fare non fare l'aliyah, la difficoltà di fare l'aliyah, eccetera. Allora, leggiamo questa Mishnah. Rabbi Yosef bar Yehuda ish kefar Bavli omer, alomed min haketanim lemaudome, leochele anavim kehot veshote yain migito. והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. וכוזה דישה מרבי יוסף, רבי יוסף פילו די יהודה בכפר בבלי, פרמבה, כי אם פרה די ג'ובניה, ככוזה סיפור פרגונריה, כי מנג'ה הובה אשר בי בבינו דלתורקיה. כי אם פרה די וקי, ככוזה סיפור פרגונריה, כי מנג'ה הובה מטורה, e beve vino vecchio. Vedrete nella prossima lezione l'insegnamento di Yehuda Hanasi, che va assolutamente in senso contrario a quello di Rabbi Yosef bar Yehuda e Ish Kefar Ababli. Noi per stasera ci accontentiamo di metterlo in relazione all'insegnamento precedente. L'insegnamento precedente parlava dello studente, dell'età dello studente. È raccomandabile che uno studi da giovane, perché quello che uno studia da giovane, quanto bene uno memorizza da giovane, non è paragonabile a quanto uno possa studiare più in là. Qui invece si tratta della età dei maestri, all'omed minna ketanim de maudome, no? Chi impara dai giovani, a che cosa si può paragonare? E vediamo che c'è questo legame con l'esempio dell'uva e del vino, un'immagine che è facile da cogliersi, l'uva quando è acerba lascia alla fine un sapore aspro, il vino che è ancora nel torchio non è ancora pieno di impurità. Se dovessimo riassumere il senso di questo insegnamento, al di là del fatto che uno poi segua l'opinione di Rabbi Yosef o preferisca quella che vedremo in seguito di Rabbi, c'è qua l'idea, un insegnante troppo fresco a qualcosa che potenzialmente è buono, quel vino poi diventerà vino buono, quell'uva diventerà uva matura. Al momento non lo è ancora, non è sedimentato, non è passato abbastanza tempo. Questo significa che una persona deve delineare una propria linea, una propria posizione in modo netto. Questo richiede tempo, richiede il fatto di pensare e ripensare a una cosa, e non è sufficiente l'idea brillante, che effettivamente può essere brillante, però è ancora magari accompagnata da tanti altri dubbi, da tante piccole e grandi contraddizioni, da cose che una persona ancora non ha completamente sistemato dentro di sé. Potremmo dire che gli frullano tante idee per il cervello, però non è ancora arrivato ad avere una linea propria sistematica. Ed è quello che rende il suo insegnamento difficile o indigesto a chi lo ascolta, perché rischia di risultare confuso. Ricordiamoci quello che avevamo visto al primo capitolo come interpretazione di Chachamim Mizarub Divrechem, maestri state attenti alle vostre parole, che molti commentatori spiegano nel senso di maestri state attenti che le vostre parole risultino chiare, che non si prestino a essere interpretate in modo differente da quello che voi intendete, che la gente non possa fraintendere i vostri insegnamenti. E quindi anche idee brillanti, però intanto che non siano state organizzate opportunamente, non è bene ascoltarle. Chi ascolta da maestri che ancora non sono arrivati alla maturità rischia di sentire un sapore acerbo nelle loro parole, rischia di bere ancora delle impurità insieme al vino. Fin qui per queste quattro Mishnayot, e auguro a tutti un buon proseguimento di serata e ovviamente vi invito a seguire la prossima lezione che completerà il capitolo.